Ecco, se prendete posizione, diamo inizio alla seconda parte della sessione pomeridiana, nella quale avremo la relazione dell'onorevole Donata Gottardi dal titolo Modello sociale europeo e politiche sociali e del lavoro, tema del quale l'onorevole è uno dei massimi esperti. Come ho detto in sede di introduzione generale a questa scuola, la caratteristica è quella di avere sia esponenti del mondo accademico che esponenti del mondo politico-istituzionale. L'onorevole Gottardi incarna ambedue queste caratteristiche, essendo professore ordinario di diritto del lavoro e quindi autorevolissima studiosa della materia giuslavoristica, e svolgendo anche un'intensa attività politica, in particolare dal punto di vista istituzionale. Attualmente è membro del Parlamento europeo, in particolare dal maggio 2006. È difficile riassumere un curriculum così lungo, ma quanto detto penso che basti a presentare l'onorevole Gottardi, al quale do la parola senza però ovviamente poter fare meno di ringraziarla per aver onorato la nostra scuola con la sua autorevolissima presenza. Grazie.
No, sono io che ringrazio voi, perché è sempre in questo doppio ruolo è sempre particolarmente importante e interessante continuare ad avere uno scambio su questi temi, anche per le relazioni che ho avuto modo di ascoltare prima, perché tra l'altro per uno strano incastro di ruoli io faccio come mia commissione prevalente sarei nella commissione economica, e in questo momento sto seguendo un rapporto che è il rapporto su finanze pubbliche 2007-2008 dell'Unione Europea, per cui sarebbe davvero particolarmente bello poter continuare a ragionare anche su questi temi, e devo dire che ho ascoltato con grande interesse anche la discussione precedente, tutta la prima parte. Però provo anche ad accettare questa sfida a continuare a parlare di concorrenza dal punto di vista delle politiche sociali e delle politiche del lavoro, perché è chiaro che questo è anche uno dei modi un po' diversi di affrontare un tema che di solito è più che cos'è il modello sociale europeo, di quanti modelli si compone, come è articolato, quali sono le prospettive dell'Unione. Potrei parlarvene così, però a questo vorrei dedicare davvero molto poco tempo, invece provare a ritessere i fili di questo ragionamento sulle politiche della concorrenza guardandolo dal punto di vista delle persone che lavorano, soprattutto provando a fare un ragionamento che si rivolge più appunto al diritto del lavoro e alle regole in materia di lavoro, e quindi anche alla strategia di Lisbona vista sotto questo profilo. Credo che voi sappiate, insomma, non serve, insomma, voi siete a uno stadio molto avanzato, quindi sapete bene che quando parliamo di modello sociale europeo parliamo di una sorta di astrazione, perché il modello sociale europeo non è uno solo, non può essere uno solo. Tradizionalmente si parla di almeno quattro tipologie di modello sociale: quello dei paesi del nord, di cui si è parlato anche prima parlando appunto dei successi soprattutto in alcuni periodi storici del modello scandinavo, il modello più continentale, il modello mediterraneo e il modello dei paesi dell'est. Quindi quando facciamo questi ragionamenti ovviamente dobbiamo parlare di un contenitore comune, di un'idea comune di modello sociale, che pure io credo, pur con molte difficoltà, e come vedrete io parlerò più delle difficoltà, più delle sfide che abbiamo ancora davanti che dei successi, perché credo che questo sia anche uno dei modi per proseguire e migliorare, ripeto, pur con tutte le difficoltà, ma certo credo che ci sia un'idea comune All'interno in particolare del Parlamento europeo, qui rivendico molto, lo faccio ovviamente in questa seconda veste, rivendico molto il ruolo del Parlamento. Molto spesso noi sentiamo parlare soprattutto di Commissione e di Consiglio, molto poco di Parlamento. Questo in ogni, sempre, ma devo dire questa esperienza in questo momento mi ha portato davvero a capire come nella maggior parte dei casi, anche per problemi proprio di immagine, siamo più portati a vedere la comunicazione della Commissione, che parafrasando moltissimo, cioè provando a fare un paragone che ovviamente è azzardatissimo, ma sarebbe come la presentazione di un disegno di legge governativo. Molto azzardato questo paragone, so benissimo che è quasi un'eresia rispetto alle tecniche di considerazione, però è un po' questo, è la presentazione di un disegno di legge governativo. Noi tendiamo a guardare quello. Vi faccio solo un esempio, perché il tempo non è molto e le cose che avrei da dire sono molte. Per esempio, quando io vedo i miei colleghi giuristi che scrivono del libro verde più o meno dell'anno scorso su come si modernizza il diritto del lavoro per affrontare le sfide appunto del nuovo secolo e millennio. E si scrive del libro verde, ma il libro verde era l'apertura di una consultazione. A me piacerebbe che si scrivesse molto di più dell'esito della consultazione, di quali sono state le risposte che sono arrivate dai vari stati e dagli attori. Certo è complicato perché è una montagna di pagine, perché da tutti i paesi sono arrivate tantissime risposte, sia istituzionali, sia delle parti sociali, sia degli studiosi e degli esperti, sia dei privati cittadini, se vogliamo. Quindi è una marea di informazioni. Ma mi piacerebbe che ci si confrontasse con le risposte. E poi, proprio perché faccio parte del Parlamento europeo e quindi ho lavorato su questo tema nelle varie commissioni, mi piacerebbe che si andasse a vedere che cosa abbiamo scritto nelle risoluzioni come Parlamento europeo, perché ci siamo confrontati su questo tema a luglio dell'anno scorso con la risoluzione nei confronti del Libro Verde, in cui abbiamo preso una netta distanza dalle posizioni della Commissione. Su molti dei punti cardine del Libro Verde abbiamo detto no, noi non accettiamo l'idea della Commissione. E poi a novembre sempre dell'anno scorso sui principi di flexicurity, di cui tanto si parla anche nel nostro paese, in cui abbiamo detto no, noi continuiamo a dire che non accettiamo l'impostazione della Commissione. Noi pensiamo che dobbiamo modificare, intervenire, innovare, cambiare, puntare sulla qualità. Ma non possiamo accettare le ricette della Commissione, perché le ricette della Commissione sono, in questo campo, sono troppo semplicistiche. E infatti io concordo moltissimo con quello che è stato detto prima sul fatto che la Commissione ha un ruolo formidabile per il controllo, per esempio, della normativa sulla concorrenza, quando si tratta di fusioni, quando si tratta di monopoli, quando si tratta di liberalizzare alcuni mercati. Molto più debole, molto più di, se vogliamo, io penso davvero di retroguardia quando analizza le riforme possibili nel campo del lavoro. Ma quando dico lavoro, intendo lavoro e vorrei dire anche in campo sociale. Quest'idea, anche questa è stata un'idea che non ha avuto grande successo, non solo il rapporto Sapir, ma anche questa idea di rivoluzionare l'approccio al sociale tendendo a sganciarlo dalla cittadinanza che si acquista solo attraverso il lavoro. L'idea che dovremmo riformare i nostri sistemi di welfare attraverso la valorizzazione delle attività. E le attività nell'arco della vita lavorativa possono essere le più disparate, può essere l'attività di studio, l'attività di lavoro di cura e di assistenza. Le vite delle persone sono sempre più spezzate o articolate, dovrebbero appunto essere meno rigide. Cioè la protezione sociale non dovrebbe arrivare solo attraverso la sicurezza legata alla condizione lavorativa. Perché appunto c'è molta più mobilità e molta più discontinuità. Dovremmo pensare a vite lavorative che sono completamente diverse da quelle, per esempio, della mia generazione, in cui per un certo periodo di tempo si studiava, si arrivava a studiare il massimo possibile, se era possibile, dopodiché si lavorava e poi si andava in pensione. Quel grande cambiamento della formazione terziaria, del continuare a formarsi, del continuare a cambiare, del continuare anche a innovare, beh, questo non è certo, non emerge certamente da una posizione della Commissione sul Libro Verde in cui dice: certo, avete frantumato troppo le tipologie lavorative, le avete rese tutte, avete moltiplicato come stati membri le tipologie contrattuali. Pensate nel nostro paese quante tipologie contrattuali ci sono. Tantissime, frammentate, le dovete ridurre e in cambio però dovete liberalizzare i licenziamenti. Minor flessibilità in entrata, maggior flessibilità in uscita. Il Parlamento europeo ha detto: questa è un'impostazione di retroguardia, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo innovare davvero, non dobbiamo tornare alle ricette del passato, 100 anni fa, come molto spesso si rischia in questa materia. Quindi ecco, un primo frammento di analisi rispetto anche al ruolo del Parlamento e a questa idea comune che tra l'altro attraversa tutti i gruppi politici di difendere un modello sociale europeo, certo con molte differenze, con un approccio anche particolarmente diverso, però c'è un tratto che unifica almeno molti gruppi politici, certo non tutti, ma una serie di gruppi politici all'interno del Parlamento europeo sicuramente sì. Ma come vi dicevo, vorrei provare a declinare l'idea della politica di concorrenza e dei problemi nel mercato unico, in questo unico mercato, in questo single market, legandola proprio agli aspetti del lavoro e delle politiche sociali. E vi faccio solo alcuni esempi su alcuni temi. Uno di questi è in questo momento all'esame del Parlamento europeo e deriva dalla messa in, dall'interpretazione che la Corte di Giustizia ha dato a una direttiva europea, in particolare alla direttiva di stacco cross-border dei lavoratori. Provo intanto a accennarvene a grandi linee, poi eventualmente nel dibattito posso entrare forse di più nel dettaglio. Perché questa direttiva è importante? Beh, questa direttiva è importante perché non è una direttiva di tanto tempo fa, è una direttiva che risale solo al 1996, quindi ha circa 10 anni l'entrata in vigore, poi è arrivata lentamente nel tempo, c'è stata la trasposizione nei diversi ordinamenti. Di che cosa ci stiamo occupando? Ci stiamo occupando di uno dei punti cardine dell'Unione Europea, la libertà di circolazione. Prima abbiamo parlato delle libertà. Una delle prime libertà è la libertà di circolazione delle persone dentro l'Unione Europea. 20 stati, 500 milioni di persone, mercato unico, ma regole del lavoro nazionali. Diritto del lavoro in tutti i paesi, insomma in tutti i paesi è considerato un diritto del lavoro nazionale, di solito lo si affronta solo così. Qui sottostimando invece l'impatto che arriva dall'Unione Europea. Perché in effetti, se voi, chi ha fatto diritto del lavoro, sa benissimo che molta parte invece è trasposizione di direttive europee. Molta parte del diritto del lavoro è trasposizione di direttive europee, però c'è questa idea che il diritto del lavoro è nazionale. E quello che sicuramente non c'è ancora è il punto in cui si colloca l'asticella. In alcuni paesi, se voi guardate le differenze retributive, impressionante i livelli retributivi. Certo, bisognerebbe compararlo col potere d'acquisto, con le condizioni di lavoro, molto complicato. Però se voi vi guardate le tabelle sui minimi retributivi, l'Italia, come sapete, non ha minimi retributivi stabiliti ufficialmente, poi in qualche modo ufficiosamente ce li ha, ma insomma ufficialmente non fa parte dei paesi che hanno minimi retributivi, però se vi guardate la maggior parte dei paesi, tranne quei 4-5 che non hanno minimi retributivi, voi andate dai 1.500 e passa euro del Lussemburgo ai 200-300 euro del gruppo dei paesi dell'est. Polonia, Bulgaria, Romania. Quindi abisso dal punto di vista retributivo, abisso dal punto di vista delle condizioni di lavoro. Problema della direttiva di stacco. Il problema della direttiva di stacco è che nel 1996 è stata costruita così. Sostanzialmente dice, quando i lavoratori passano in un altro paese e lavorano al seguito di imprese che provengono da un altro Stato membro, stiamo parlando di Europa, non stiamo parlando di immigrati, sfrondiamo gli immigrati perché altrimenti finiamo domani mattina, parliamo di Europa, libertà di circolazione dentro l'Europa, ma quando non è la libertà di circolazione della persona che singolarmente passa da uno Stato all'altro e cerca di trovare lavoro, sul quale sicuramente c'è un principio di parità di trattamento che dovrebbe essere solidissimo, che non è sempre così solido, ma insomma dal punto di vista formale dovrebbe essere solido. Quando invece si tratta di lavoratori che passano da un paese all'altro a seguito delle imprese, e quando passano, e qui ce lo dobbiamo dire, in particolare quando passano dai paesi più deboli ai paesi più forti, la direttiva europea chiede che si applichino, io dico almeno, ma su questo c'è una grande discussione, minimi di trattamento del paese ospitante. Minimi di trattamento del paese ospitante. Ci sono state 4 sentenze a partire da dicembre scorso che hanno messo in allarme gli studiosi, le parti sociali, lo stesso Parlamento europeo che su questo si sta esprimendo chiedendo di cambiare la direttiva. Dobbiamo intervenire sulla direttiva perché la direttiva ha un'interpretazione con i paraocchi della Corte di Giustizia. Io dico, la Corte di Giustizia ha una lunga tradizione di apertura. In questo caso la Corte di Giustizia ha scelto di essere una rigida interprete di quello che sta scritto nella direttiva. Bene, la Corte di Giustizia sostanzialmente arriva a dire una serie di principi molto pericolosi, uno dei quali è il seguente: quei minimi sono anche i massimi. Principio che non si è, per esempio nel nostro paese, crea stupore, perché da noi non è mai stato che i minimi siano anche i massimi. Però la Corte dice, è scritto così, è scritto che i massimi possono entrare, ma adesso la discussione potrebbe essere complicatissima, occorre che ci siano motivi di ordine pubblico, ma allora i motivi di ordine pubblico cosa sono? Insomma, consentitemi di essere un po' secca nel ragionamento che sto cercando di svolgere, ma di fatto i minimi sono i massimi. Da questo punto di vista ha smantellato la disciplina del Lussemburgo, la quarta sentenza che è arrivata credo ad aprile, e riguarda il Lussemburgo, poiché il Lussemburgo aveva deciso che i lavoratori che lavoravano in Lussemburgo venivano da altri paesi europei, avevano diritto a questo, questo, questo e questo attraverso un meccanismo anche molto complicato, ha detto no, perché quelli non sono i minimi, in alcuni casi sono il trattamento dei lussemburghesi e quindi non va bene. Le 3 sentenze precedenti, una più preoccupante dell'altra, riguardavano, in un caso, la prima è stata la sentenza Laval, poi c'è stata la sentenza Viking e poi c'è stata la sentenza Ruffert. Erano tutti casi, nel primo caso, nei primi due, erano diciamo questioni che riguardavano paesi baltici con area scandinava, cioè il cuore dell'elite della protezione sociale. Quindi in un caso era una compagnia di bandiera, una compagnia di traghetti dell'area baltica, norvegese, che a questo punto ha chiesto di passare sotto la bandiera estone, mi pare, o lettone, mi confondo sempre tra i due casi, perché per problemi di concorrenza. Perché gli altri traghetti delle compagnie lettoni avevano dei costi di trasporto che erano inferiori della metà e quindi ha chiesto di diventare compagnia di bandiera del paese baltico per poter avere gli stessi prezzi e per non uscire dal mercato. In questo caso, quindi, cercando di tenere sulla concorrenza dal punto di vista del gestore del servizio, ma chiaramente con la protesta da parte dei lavoratori che avrebbero preso meno della metà dal punto di vista retributivo. Questo era un caso. L'altro caso invece erano i lavoratori distaccati presso un cantiere in Svezia che venivano pagati meno. Il sindacato svedese ha chiesto che venissero pagati tanto quanto gli svedesi e la Corte di Giustizia, questo è stato il primo caso, il caso Laval, ha detto di no. Ha detto delle cose ancora più pericolose perché ha messo in discussione il diritto di sciopero e la contrattazione collettiva. E qui si apre un altro capitolo dei divieti di concorrenza, perché già la contrattazione collettiva era arrivata nel mirino della Corte di Giustizia quando aveva cominciato, c'era stata una richiesta che diceva, un caso in cui si diceva, ma la contrattazione collettiva non infrange la concorrenza tra imprese? Perché proteggendo alcuni lavoratori più di altri, interviene proprio sulle politiche della concorrenza, mette in discussione il principio della libertà di concorrenza. Lì la Corte si era fermata. I casi che riguardano lo sciopero e la contrattazione collettiva sono rarissimi, questa è una materia che è appena entrata nella Carta di Nizza, si sta cominciando a discutere di questo a livello di Unione Europea. Lì la Corte di Giustizia non solo dà ragione a chi interpreta in questo modo la direttiva e quindi dice che bisognava fermarsi, ma addirittura arriva a dire che la contrattazione collettiva era andata troppo al di là, chiedeva troppo e che soprattutto il diritto di sciopero, l'azione di boicottaggio che era stata messa in campo dai lavoratori svedesi non era proporzionata al risultato. In effetti, se la guardiamo dal punto di vista della politica industriale, l'azienda era fallita perché non aveva potuto rispettare i termini di consegna e la costruzione dell'edificio in Svezia. Quindi complicati problemi dal punto di vista della concorrenza guardata dal punto di vista del sistema delle imprese, ma con ricadute sui lavoratori. Il caso più emblematico, a mio avviso ancora, è il quarto che vi racconto, che è il terzo che è arrivato in cronologia, che è il caso Ruffert, che riguarda il sistema degli appalti, incrocia il tema degli appalti, qui si realizza davvero un incrocio mostruoso di normative, perché in quel caso era un subappalto a impresa polacca, nella costruzione di un carcere in una regione tedesca. I lavoratori venivano pagati, mi pare, il 47,5% dei lavoratori tedeschi e la Corte ha detto che va bene così, perché questi lavoratori devono ricevere i minimi del paese ospitante, non lo standard del paese ospitante. Capite però che cosa significa dal punto di vista della concorrenza tra lavoratori. E nel caso del subappalto cross border si applica la direttiva di stacco nel subappalto. E la Corte è arrivata a dire che le clausole sociali introdotte nei regimi di appalto violavano la parità di trattamento. L'avvocato generale diceva consentivano la parità di trattamento tra polacchi e tedeschi e quindi andavano salvate le clausole dell'appalto che chiedevano la parità di trattamento. Mentre la Corte alla fine, capovolgendo l'impostazione dell'avvocato generale, dice no, perché poiché quelle clausole stanno negli appalti pubblici, ma non stanno negli appalti privati, si viola la parità di trattamento tra settore privato e settore pubblico. E siccome queste clausole proteggono solo i lavoratori nel campo pubblico, sono appalti pubblici per la costruzione di un carcere ma non di un edificio normale, si violerebbe la parità di trattamento tra i lavoratori nel settore privato e nel settore pubblico. Questo intanto anche a dirvi che il principio della parità di trattamento è complicatissimo, non ha mai fine il principio della parità di trattamento perché bisogna decidere quali sono i gruppi che io confronto. A mio avviso aveva ragione l'avvocato generale, perché dal punto di vista europeo quello che io devo guardare non è settore privato e settore pubblico, ma è Polonia con Germania, è i lavoratori all'interno dell'Unione Europea. Però capite che si possono anche avere ovviamente dei punti di vista diversi, la Corte ha sposato un punto di vista diverso. Ora, perché vi ricordo questo tema, perché secondo me è uno dei temi sui quali ci dovremmo confrontare sempre di più e che vivo quotidianamente nella mia attività in questo momento. Perché una delle spaccature che attraversa i gruppi politici, sono determinati dall'essere l'Unione Europea composta dai paesi che già i primi 15 diversi sono tantissimi. Prima parlavamo di quanta differenza c'è, per esempio, tra la Gran Bretagna e gli altri paesi. Principi giuridici diversi, per esempio, common law, civil law, profondissime differenze. Quindi già i 15 paesi non si potevano considerare sicuramente tutti uguali, anzi, ma le differenze stanno moltiplicandosi e molto spesso quella che per noi è considerato modello sociale europeo, quindi protezione del lavoro, protezione sociale, attenzione, negli altri paesi molto spesso lo scontro è uno scontro anche forte, perché gli altri paesi dicono: ma noi dobbiamo crescere, voi, è vero che voi dite che noi facciamo dumping sociale nei vostri, cioè che c'è un problema di dumping sociale, ma voi rispetto a noi state facendo una sorta di contro dumping sociale, perché per esempio voi occupate tanti lavoratori rumeni e bulgari a condizioni di lavoro infinitamente migliori rispetto a quello che potremmo dare noi, anche nei lavori di minor profilo, che sono quelli che noi tendiamo a dare a questi lavoratori. Anche il lavoro dell'assistenza casalinga cosiddetta badanti, termine che io continuo a non voler accettare, ma che ormai devo accettare perché è quello che ci fa capire di che cosa parliamo. Anche quando stiamo parlando di quel lavoro lì, magari affidato a persone con una o due lauree, in ogni caso la retribuzione che percepiscono, in qualche modo le condizioni di vita, di lavoro complessive, sono infinitamente migliori che non se tornassimo nei nostri paesi. E quindi voi fate una politica di contro-dumping rispetto a noi. E noi vogliamo entrare nelle vostre economie, ed è giusto che costiamo di meno. I polacchi dicono: ed è giusto che questi lavoratori vengano pagati il 50% di voi, perché così possiamo entrare, così possiamo migliorare la nostra condizione. Devo dire che a volte noi rispondiamo, noi vecchi paesi, soprattutto noi italiani e gli spagnoli, tendiamo a rispondere: ma guardate che quando eravamo noi ad emigrare in Germania, in Belgio, in Svizzera, ma lasciamo stare la Svizzera, ma sicuramente in Germania e in Belgio, visto che parliamo di Unione Europea, noi non abbiamo mai rivendicato per i nostri lavoratori di essere pagati la metà e di essere trattati peggio. Questa è una rivendicazione che ci è del tutto inconcepibile, perché non abbiamo mai rivendicato questo, noi abbiamo sempre rivendicato la parità di trattamento e le migliori condizioni di lavoro. Quindi è uno scenario che si apre completamente diverso, cioè anche nel linguaggio rischiamo di essere diversi, a volte di non capirci. E certo, questa è una grande sfida, perché è la sfida del single market, ma il single market, e chiudo perché ci sarebbero mille cose da dire, ma il single market dal punto di vista del lavoro e della protezione sociale che cos'è? Chiudo una battuta, ce lo siamo sempre domandati, è una delle grandi domande. Leveling up o leveling down? O leveling al punto intermedio? Ma come raggiungere questo punto intermedio ora? Come raggiungere questo punto intermedio ora? Ce la faremo? Attraverso quali meccanismi? Voi sapete benissimo che non ci sono solo le direttive di armonizzazione, ma anche il metodo aperto di coordinamento, quindi lo scambio di buone prassi. Insomma, ci sono tanti strumenti per arrivare a questo. Però io credo che in questo momento abbiamo delle sfide sempre più elevate. E uno dei modi per cominciare a tentare di risolverle è proprio cominciare a guardare il modello sociale europeo, la legislazione che riguarda il lavoro e le politiche sociali a livello europeo e quelle nazionali, anche sapendo che uno dei punti critici è questo, cioè provando a leggerle proprio nell'ottica con cui è stata costruita la tavola rotonda, questo intervento, questo seminario oggi pomeriggio, dal punto di vista delle politiche di concorrenza, perché è uno dei punti in cui la sfida sta diventando davvero una sfida ineludibile, ma molto molto complicata. Ci sarebbero, ripeto, tantissime cose da dire ancora. Per esempio, mi sarebbe piaciuto intervenire, ma di nuovo non è la mia commissione, su appunto la riforma della PAC, la riforma della politica agricola. Su questo vi dico solo un punto che però lega tutto questo. Uno dei punti sui quali continuiamo a convergere a livello del Parlamento europeo è che le sfide che abbiamo davanti sono almeno tre a livello generale: l'effetto della globalizzazione, i cambiamenti demografici, e questo aprirebbe tutto un altro filone di indagine nelle cose che ci siamo detti adesso, no? Giovani, anziani, le società che invecchia, come si fa fronte a tutto questo, e i cambiamenti climatici. E i cambiamenti climatici visti seriamente, visti anche come cambiamento di sistemi produttivi, visti anche come sfida all'agricoltura. Quindi devo dire che gli scenari che sono in questo momento aperti a livello di Unione Europea sono davvero incredibilmente difficili, ma nello stesso tempo veramente particolarmente significativi, particolarmente importanti, perché capisci che su questo si gioca davvero il cambiamento o l'impasse.